La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Prosegue la telenovela per quanto riguarda le elezioni degli organismi dei liberi consorzi di comuni e delle città metropolitane già indette per il prossimo 20 novembre. Tale dato potrebbe essere ancora rinviato e quindi fare slittare il tutto. Se ne sta discutendo in queste ore all'interno delle forze parlamentari all'Arse. Alla base del rinvio vi sarebbero alcuni problemi tecnici legati al voto. Non sarebbe stata prevista infatti la regolamentazione per i comuni commissariati. Vi sarebbe inoltre un problema legato al voto ponderato per alcuni comuni che, pur avendo la stessa popolazione, hanno un numero differente di consiglieri, dal quale dipende il numero dei rappresentanti negli organismi di consorzi e città metropolitane, essendo andati al voto alcuni con la vecchia legge elettorale ed altri con la nuova legge elettorale. Potrebbe dunque essere necessaria una norma da fare approvare all'Arse per un rinvio delle elezioni che potrebbero tenersi nella seconda metà di gennaio. Torna la tabella H, pioggia di finanziamenti a enti e associazioni. Approvata dalla Giunta Crocetta la delibera che stanzia 8 milioni di euro e saltano fuori contributi ad associazioni di arcieri e tamburo antico, oppure a enti già sostenuti dalla Regione, come la Core di Enna. Diverse le sigle antimafia che riceveranno fondi, fuori Corfilac e Facoltà Teologica di Catania. La Sicilia resta maglia nera nel rispetto delle regole sulla sicurezza nei comuni in caso di emergenza. Se la situazione negli ultimi mesi altrove è migliorata, nell'isola su 390 enti locali solo 190 hanno adottato un piano di protezione civile, strumento utile a individuare ad esempio possibili vie di fuga, luoghi sicuri di raccolta della popolazione in caso di pericolo, aree idonee per organizzare il campo aiuti oppure indicazioni sulla presenza di disabili, oppure scuole e centri con anziani da mettere subito al sicuro. A fornire i dati la Protezione Civile Nazionale lo scorso 12 ottobre ed è emerso come in Sicilia siano in regola solo il 49% dei sindaci contro l'80% della media nazionale. La Procura chiede l'obbligo di dimora per il deputato Dina, sollecitate misure di prevenzione per l'ex dell'UDC. Per i magistrati della Procura di Palermo è socialmente pericoloso per i suoi rapporti con esponenti di Cosa Nostra. Alla sezione misure di prevenzione del Tribunale presieduta da Giacomo Montalbano, la Procura chiede per Dina la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno, una misura che, se concessa, inibirebbe al parlamentare di continuare ad esercitare il suo mandato. L'udienza camerale in cui verrà discussa la richiesta dei PM è già stata fissata per il prossimo 20 dicembre. In migrazione ci sono anche le salme di 6 migranti recuperati da un barcone a bordo dalla nave Dattilo che è arrivata stamane al porto di Messina. Sul pattugliatore della Guardia Costiera sono giunti 1.050 migranti salvati negli ultimi giorni nel canale di Sicilia nel corso di vari interventi. Per il porto di Messina è uno degli sbarchi più numerosi. Pronta l'accoglienza da parte di medici dell'ASP, volontari, forze dell'ordine coordinati dalla Prefettura di Messina. Gran parte del gruppo di migranti lascerà Messina nelle prossime ore per le strutture di altre regioni. Altre 13 vittime dell'immigrazione nel canale di Sicilia lo conferma la Guardia Costiera. Erano su 4 gommoni alla deriva soccorsi oggi al largo della Libia, con 500 persone a bordo da un pattugliatore maltese, inserito nel dispositivo Frontex, e da 2 navi delle ONG Medici Senza Frontiere. 11 corpi sono stati recuperati dalla Argos, gli altri 2 dal pattugliatore di Malta. E sulla situazione immigrati prende posizione il deputato siciliano della Lega dei Popoli Noi con Salvini, Alessandro Pagano, che si schiera accanto ai sindaci di Pozzallo e di Augusta. Renzi, afferma il parlamentare, ha trasformato la Sicilia nella nuova giungla dei clandestini. nel totale silenzio di Crocetta e del Partito Democratico, abbandonando persino i propri uomini di frontiera come il sindaco di Pozzallo e facendo di Augusta uno dei principali porti commerciali del Mediterraneo, un centro di accoglienza permanente. Incompetenza, ipocrisia, ignavia, serve un cambio vero delle politiche migratorie, altrimenti la Sicilia rischia di andare a fuoco tra le rivolte sociali. La sinistra al governo e nelle amministrazioni è stata un fallimento, è impossibile accogliere tutti in questo modo, il sistema sta collassando. Per miopia strategica e incapacità di programmazione si arriverà al punto che l'unica alternativa saranno i respingimenti coatti. Blitz antimafia della Polizia di Stato di Catania, che ha arrestato 17 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, furto, ricettazione e altri reati, con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare eseguita dalla squadra mobile colpisce la cosca Mazzei Carcagnusi, legata ai Corleonesi. Decapitati i vertici della cosca, in manette il reggente Sebastiano Mazzei, Nuccio Carcagnuso, figlio del boss detenuto Santo Mattei. La Guardia di Finanza di Ragusa ha posto sotto sequestro azioni, quote societarie e conti correnti per un valore di 1 milione di euro riconducibile ad una società a responsabilità limitata Iblea del settore delle costruzioni, il cui amministratore avrebbe omesso di versare allo Stato le ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti in qualità di sostituto di imposta. Il provvedimento di sequestro per equivalente fino alla concorrenza di 937.000 euro è stato emesso dall'autorità giudiziaria che ha accolto in pieno una richiesta formulata dalla Guardia di Finanza dopo una verifica fiscale ed un'analisi della documentazione contabile della società. Una coppia di catanesi, lui di 44 anni, SM, e lei di 43, FR, è stata arrestata a Ragusa dai militari della Guardia di Finanza perché durante un controllo in via Melilli sono stati sorpresi a trasportare sul loro camper circa 25 grammi di cocaina, denaro, un bilancino di precisione e materiale occorrente per il confezionamento in dosi. Il tutto era nascosto nella struttura del letto collocato sopra la cabina del posto di guida. La droga è stata sequestrata. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa, la donna in quello di Piazza Lanza a Catania. E adesso ci colleghiamo con Ragusa, dove c'è Giovanna Cannizzaro. L'opposizione denuncia il silenzio del comune su tanti quesiti irrisolti.
L'avvio della commissione sui residui della legge su Ibla e l'utilizzo del teatro Quasimodo sono solo alcuni degli argomenti trattati in Consiglio Comunale convocato in sessione ispettiva. Diverse le domande e le richieste che i consiglieri di opposizione hanno formulato all'amministrazione senza ottenere alcuna risposta. Un copione che troppo spesso si ripete, ha dichiarato Giorgio Massari del PD, il quale ha denunciato il disprezzo da parte della maggioranza per il ruolo dell'Aula. Una maggioranza non abituata a comunicare, semmai, ad utilizzare in modo unidirezionale gli strumenti a disposizione. Il Consiglio dovrebbe continuare ad essere il luogo istituzionale in cui il confronto tra idee e persone si possa realizzare. Per questo siamo qua, da soli spesso, perché la democrazia fa parte della contaminazione di idee e si fonda non sul principio di maggioranza, bensì di unanimità. Il panorama di questo Consiglio è desolante perché si afferma la cultura del non ascolto. E questo l'elemento più grave portato in città dai 5 Stelle. Nessuna risposta, lo hanno denunciato nel corso dei rispettivi interventi Maurizio Tumino, Sonia Migliore e Lisa Marino, ricordando richieste di accesso agli atti e iniziative consiliari dimenticate nei cassetti, nonostante diversi mesi siano passati. Forse questa amministrazione non vuole fare chiarezza, ha dichiarato Tumino, su una serie di questioni. Sollevammo la problematica della legge su Ibla, dimostrando che cospicue risorse furono distratte dalla loro originaria destinazione. Chiedemmo gli accessi agli atti e ci fu chiesto di pazientare. Proponemmo una proposta di rimodulazione di questi fondi. Dopo un anno non ci sono ancora i pareri, perché? Altra problematica sollevata dai 7 consiglieri che aderiscono al patto di consultazione, le modalità di utilizzo del teatro comunale Quasimodo. Ci sono da chiarire numerosi aspetti, hanno dichiarato, per esempio, c'è o no un direttore artistico che si assuma la responsabilità non solo di fissare i giorni di utilizzo del teatro per ogni compagnia, ma che si occupi anche di rendere coerente un'eventuale programmazione. Che ruolo ha la scuola Quasimodo in tutto questo? È vero che è stato individuato l'ennesimo esperto per gestire la questione? Sono tanti gli aspetti da chiarire e chiamiamo l'amministrazione a rispondere.
Ancora da Ragusa, l'ASCOM chiede più sicurezza nel centro storico. Giovanna Cannizzaro.
L'ASCOM Ragusa chiede maggiore sicurezza nel centro storico di Ragusa Superiore. Ogni giorno, e noi che operiamo nel quartiere siamo i primi testimoni, si verificano episodi spiacevoli, ha dichiarato il presidente Salvo in Gallinera, che causano anche degrado. Vogliamo che si inverta la rotta con appositi provvedimenti da parte di chi ha il compito di amministrare e che si riportino le normali condizioni di decoro nel cosiddetto salotto buono della città. Il presidente ASCOM denuncia atti di vandalismo e condizioni di insicurezza determinati dalla esiguità del numero di controlli. Da Ragusa è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Grazie Giovanna, proseguiamo con la lettura di altre notizie. Si nascondeva da 2 mesi in un appartamento condominiale di 120 metri quadrati Alvaro, uomo ritenuto a capo dell'andrangheta calabrese di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Era destinatario insieme ad altre 34 persone di 2 ordinanze di carcerazione per traffico internazionale di cocaina emesse dai tribunali di Genova e Catanzaro. Secondo il GOA della Guardia di Finanza, era il boss a gestire i trasporti di droga con le navi container tra il Sud America e l'Italia. Nella casa a Siracusa viveva da solo ed usciva sporadicamente solo la sera per fare delle passeggiate. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Siracusa al comando del tenente Tamara Nicolai a presentarsi questa mattina all'alba nel covo del boss che non ha opposto resistenza. Aveva con sé 10.000 euro in contanti ed altri 400 euro in tasca. Indossava abiti firmati e preziosi molto costosi, ma nel corso della perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto 3 telefoni cellulari con le batterie staccate. Di recente la sua cosca è rimasta coinvolta in un'indagine sulla gestione di alcuni locali in via Veneto a Roma. Il 44enne è stato condotto prima nella caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri per poi essere trasferito nel carcere di Siracusa. La situazione della provincia di Siracusa rimane allarmante, pertanto è urgente attuare misure che consentano all'ente di riorganizzare le funzioni, reperire le risorse necessarie per assicurare gli stipendi ai dipendenti e garantire ai cittadini i servizi come l'assistenza ai ragazzi e alle ragazze con disabilità e la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici. Ad affermarlo l'onorevole Maria Marzana del Movimento 5 Stelle, che ha depositato un'interrogazione alla Camera per chiedere ai ministri competenti di rideterminare gli obiettivi di spesa pubblica della regione siciliana e rivedere le somme che le province devono versare allo Stato centrale. L'interrogazione, precisa la Marzana, è l'ultimo di una serie di atti presentati dal Movimento 5 Stelle in Parlamento per dare una boccata di ossigeno agli enti locali che si trovano in situazione di difficoltà come la provincia di Siracusa. A luglio, infatti, in occasione della discussione del cosiddetto decreto enti locali, abbiamo proposto per questi enti la sospensione dei mutui e la riduzione del prelievo forzoso per effetto della legge del Rio, la quale si è preoccupata solo di svuotare le province delle sue funzioni, ma non di attribuirle ad altri enti. Solo quest'anno la provincia di Siracusa dovrà versare quasi 12 milioni di euro. È deprecabile ottenere risparmi di bilancio, continua la deputata, con la solita logica dei tagli lineari senza una valutazione di merito, soprattutto quando in ballo ci sono centinaia di famiglie dei dipendenti, nonché tutti i cittadini che sono in attesa di servizi e non vogliono subire disagi. Nonostante ciò, la maggioranza parlamentare e il governo hanno bocciato le nostre proposte. Complice di questa difficile situazione non solo la cattiva gestione che si è protratta negli anni, ma anche la politica del governo regionale che ha accettato di recepire la legge di riforma delle province a distanza di quasi 3 anni. Tale ritardo sta aggravando il caos in ordine al mancato trasferimento delle funzioni, comportando pesanti ripercussioni nell'erogazione dei servizi, nonché un cronico ritardo del pagamento degli stipendi dei dipendenti. La legge di bilancio, conclude la deputata Pentastellata, che a breve sarà esaminata in Parlamento, sarà un'ennesima occasione per dare un sostegno a questi enti e risposte ai cittadini. Ci attendiamo che governo e maggioranza finalmente la colgano. Andiamo a Rosolini, ladri in azione stanotte nel mirino la Chiesa Madre in piazza Garibaldi, nel cuore della città. Ignoti sono entrati in azione intorno alle ore 2, dopo aver effettuato un'effrazione alla finestra dell'ufficio sacrestia parrocchiale che si affaccia lungo la via Roma, proprio dirimpetto il palazzo comunale. Hanno agito indisturbati servendosi di arnesi atti allo scasso. In zona dove non esiste nessun sistema di video, sembra che nessuno si sia accorto di niente, neanche il parroco Don Bruno Carbone, che alloggia al piano sopra della canonica. Dopo aver forzato la finestra, tra l'altro ben serrata dall'interno, sono entrati all'interno del luogo di culto, hanno frugato e aperto tutti, dopo averli forzati, i cassetti e armadi, fatta eccezione per l'armadio corazzato, dove vengono custoditi calici e pessidi certamente di grande valore spirituale. All'interno della chiesa hanno divelto tutte le cassette delle offerte, portando via quanto in esse contenuto per un valore non quantificabile, ma sicuramente di pochi spiccioli. Ad accorgersi del furto è stato il sacrista Sebastiano Scala intorno alle 6 al momento dell'apertura della chiesa. Immediatamente è stato avvertito il parroco, che ha allertato i carabinieri della locale stazione, giunti sul posto al comando del maresciallo Vaccaro, che hanno effettuato i rilievi e dato il via alle indagini. Secondo una prima stima, i danni arrecati a mobili e infissi ammonterebbero a circa 3.000 euro. Rosolini, il prossimo 7 novembre prenderà il via il servizio mensa per gli alunni delle sezioni di scuola materna, elementare e media degli istituti comprensivi della città. A renderlo noto il sindaco Corrado Calvo, l'assessore alla pubblica istruzione Giorgia Giallonco e il responsabile del sesto settore, dottor Salvatore Covato. La gestione del servizio per l'anno scolastico 2016-2017 è affidata alla ditta Eurocarne di Spadaro Giorgio di Rosolini. Il costo del ticket per ogni pasto è il seguente: per la scuola materna 2,19 euro, per la scuola elementare e media 2,49 euro. Ulteriori agevolazioni sono state concesse dalla ditta a favore delle famiglie meno abbienti il cui reddito ISEE non sia superiore a 2.065 euro e quindi pagheranno 99 centesimi per la scuola materna e 1,20 euro per la scuola elementare. Le istanze per tutte le famiglie meno abbienti, con allegata copia del certificato ISEE e del documento di identità, dovranno essere presentati presso gli uffici del settore pubblica istruzione in via Manzoni al numero 96 bis. Il responsabile del settore, dottor Salvatore Covato, specifica che il ritiro e il pagamento dei buoni pasto verrà effettuato presso la sede comunale del plesso Tobruco a partire dal 31 ottobre prossimo, nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12, il giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Rosolini, da oggi in vigore l'ordinanza sindacale che disciplina le attività edilizie all'interno del cimitero comunale, nonché gli orari di apertura e chiusura fino al 2 novembre prossimo. In virtù di detta ordinanza è stato disposto che è vietata qualsiasi attività edilizia dal 27 ottobre 2016 al 3 novembre 2016 compreso. E nel periodo che va dal 24 ottobre fino al 2 novembre l'apertura continuata del cimitero viene così disciplinata dal 24 al 31 ottobre l'apertura dalle ore 7 alle ore 17, domenica 30 ottobre dalle ore 8 alle ore 13, martedì 1 e mercoledì 2 novembre dalle ore 7 alle ore 18. Rosolini, in pagamento il saldo del contributo relativo al buono sociosanitario per l'anno 2015, a comunicarlo la responsabile del settore Concetta Piazzese. Pertanto tutti gli aventi diritto, muniti di documento di riconoscimento, possono recarsi presso la banca Unicredit, sita in piazza Garibaldi, per la riscossione di quanto spettante. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di oggi di Rame Notizie, mercoledì 26 ottobre 2016. A tutti una cordiale buona serata.